Biasci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we try to break it down.
Eccoci tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì legge i libri per voi dalle 20 alle 21.30. Questa puntata è dedicata al fumetto. Prima di immergerci nella puntata, però, ricordo a tutti l'importanza di contribuire alla radio e potete farlo, troverete tutti i dati sul sito della radio stessa. Vi ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio libera, appunto svincolata da sponsorizzazione di natura varia. Inoltre è uscita Scarceranda 2023, quindi vi invitiamo a prenderne una copia e sostenere il progetto e soprattutto ribadiamo il motto contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Potrete sul sito stesso della radio trovare anche le informazioni dei vari luoghi sparsi per tutta l'Italia, se non potete venire fisicamente in radio, dove appunto potrete trovare la copia di Scarceranda. Questo giovedì però è anche c'è anche un motivo per festeggiare, perché questa è la prima puntata di Tabula Rasa che vede dopo la nascita di una piccoletta, di Tina Lucia, che a cui la redazione, anche un po' tutta la radio, mi arrogo il diritto di dire questa cosa, è molto legata. Quindi insomma festeggiamo la sua nascita anche con la sua prima puntata di Tabula Rasa. E adesso i fumetti di cui parleremo. Allora, parleremo di Ipericon di Manuele Fior, ne parleremo con l'autore. Questo è un volume uscito da pochissimo della Coconino Press Fandango, di 144 pagine, un volume a colori al costo di 25 euro. Parleremo di Cervello di gallina di Silvia Righetti della Coconino Press, 190 pagine, al costo di 20 euro. Poi parleremo del volume di Scepoli, scritto da David Burke e Nicholas McCarthy e disegnato da Benjamin Marra. E poi parleremo di Alois Nibel di Jaromir 99 e Jaroslav Rudi della Modern Times, 368 pagine in bianco e nero, costo 25 euro.
Second. Why am I second to the boots I wear? Why am I second to my coat and hair? Why am I second to the car I got? My watch and my jeans and my polo top. Second. 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 Why am I second to the holiday I book? The colour of my skin when I get there drunk. Why am I second to the bread I buy? The coffee beans roasted at a heat I like. Second. 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 I said 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
six, seven, eight, nine, ten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, six, seven, eight, nine, ten. Second. 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 Why am I second to the guilt in me? Why am I second to its big genie? Why am I second to the mess out there?
E eccoci tornati in studio con, e salutiamo l'autrice del fumetto di cui stiamo per parlare, che è Cervello di Gallina, e lei è Silvia Righetti. Ciao Silvia.
Ciao, ciao.
Ciao, ben trovata. E senti, mi senti?
Sì, voi mi sentite?
Sì, sì, io perfettamente. Allora, tu sei l'autrice di questa tuo nuovo, di tua questa prima storia lunga pubblicata dalla Coconino Press Fandango, 190 pagine, che ha il costo di 20 euro e, ed è la tua prima storia lunga. Tu vieni comunque, sì, hai studiato, nel senso ti sei diplomata, laureata, insomma, poi non so formalmente come si definisca, hai comunque studiato, hai fatto le scuole del fumetto, però poi hai anche fatto un'esperienza con l'autoproduzione, con il collettivo Brace, che penso sia anche importante come, come dinamica proprio per il processo di creazione della, delle pagine, insomma, nel pensarle e poi nel disegnarle, avere poi, far parte di un collettivo e partire in questa dimensione orizzontale. Noi oggi ci troviamo appunto a parlare di questo meraviglioso volume con una copertina coloratissima che raffigura una ragazza, una donna, una giovane donna che ha in braccio questa gallina che guarda il lettore, mentre la ragazza no, c'ha questo sguardo un po' sognante, comunque un po' lontano, mentre questa gallina ha questi occhi abbastanza ondivaghi e abbastanza dilatati, cioè queste pupille abbastanza dilatate. È una copertina a colori, mentre poi il fumetto sarà tutto, è una bicromia bianca, hai scelto il blu come colore, poi magari ne parleremo, e la copertina c'ha questa figura femminile, è inquadrata in questa sorta di struttura, una sorta di cubo che è chiusa, ma ogni parete ha una forma geometrica, una dimensione assolutamente diversa, e quindi ti lancia, come dicevo, in una dimensione altra. Devo dire che in quanto persona di una certa età mi ha rimandato subito, cioè non vedevo una gallina in braccio a una ragazzina dai tempi di Hot Mouth Oz, e comunque al film, che non so se tu hai visto, che sei più giovane, che è appunto Ritorno a Oz, in cui c'è proprio la Billina, che è questa gallina che in realtà sarà una chiave fondamentale per Dorothy, cioè è la sostituta di Totò, diciamo, del primo libro e primo film. Oltretutto consiglio a tutti di riandare a vedere le fantastiche illustrazioni di Neil dell'inizio Novecento del libro, appunto, di Frank Baum. Ma torniamo a noi, visto che il Mago di Oz non c'entra assolutamente niente, ci vuoi presentare questa protagonista femminile, una delle protagoniste, perché i personaggi in realtà sono pochi, ma ci sono dei coprotagonisti. Ci vuoi presentare questa figura e questo cervello di gallina?
Sì, cervello scusa?
No, niente, vai.
Ah, scusa. Cervello di gallina è la storia di due fratelli, un fratello e una sorella, che si rincontrano dopo tanto tempo, e lei è un po' in un momento della vita in cui vuole un attimo definire la sua vita, soprattutto vuole trovare la forza di lasciare la casa d'infanzia. Quindi è in una dimensione del andare, cioè uscire, andare fuori nel mondo, nonostante abbia sempre mille incertezze e tante cose che la trattengono. Mentre invece il fratello ritorna nella casa e porta con sé una gallina, che forse è l'ultima speranza per scoprire se gli alieni esistono o meno. E in questo sì, la gallina è fondamentale, è una figura forse anche un po' comica, però anche mistica. Sì, è una gallina molto mistica, infatti anche questi occhi così dilatati rimandano anche un po' al gli alieni per come magari siamo abituati a vederli da stereotipo, con l'occhio grande. E quindi sì, fondamentalmente la nostra protagonista è alla ricerca di se stessa e di emanciparsi rispetto a quello che è il suo passato.
E quindi questa diciamo che viene presentato questo, l'ambiente principale è una casa, e comunque è una casa modotica, nel senso che è una casa con una serie di tecnologie avanzate che possiamo più o meno riconoscere, perché ci sono delle cose che potremmo immaginare in un prossimo futuro, altre ovviamente sono di fantasia. È uno spazio abbastanza gommoso, ma abbastanza chiuso, a parte la scena iniziale e qualche altra vignetta. Lo spazio è uno spazio chiuso in cui questi protagonisti si muovono, perché oltretutto, oltre a questi due fratelli che si rincontrano, perché hanno comunque vissuto in quella casa che è una casa di famiglia, no? Per cui c'è questo ritorno al passato con questa figura di due madri che li hanno cresciuti in questo luogo, e c'è queste due madri che sono non presenti se non appunto per un breve momento, c'è una telefonata, insomma un'interazione, ma c'è appunto questa presenza ricordata più volte, e soprattutto c'è questo terzo personaggio, che è un personaggio nascosto, abbastanza inquietante, nel senso che è una figura importante, per quanto a livello dialogico lo sia un po' meno. Ne vuoi parlare un attimo?
Sì, ma era, cioè, quando ho iniziato poi a sviluppare la storia mi è subito risultato chiaro che volevo giocarmela molto sull'assenza di molti personaggi importanti, per l'appunto la figura del fidanzato e delle madri, e anche il fatto di ambientare tutto, cioè la maggior parte della storia comunque in degli spazi chiusi, mi ha permesso di proprio dare sia un effetto claustrofobico, che è comunque una sensazione che entrambi i personaggi sentono, e dall'altra metterli anche molto sotto stress, cioè obbligarli a interagire, dove quella che è stata il loro rapporto in precedenza era proprio fatto di una mancanza di comunicazione. E quindi è stato quello un po' la mia sfida.
Perché diciamo che appunto questo rapporto di claustrofobia, cioè appunto è abbastanza, cioè un po' un fumetto dell'assurdo, prendila in senso positivo, cioè nel senso che comunque c'è la compresenza di questa gommosità, che non so se è calza idonea, però c'è, cioè, tutto questo spazio che, come dici tu, cioè comunque è anche asfittico, è chiuso, e i vari personaggi lo vivono in maniera diversa e per ragioni diverse, però c'è anche c'è in realtà anche una tanta apertura. Forse l'apertura è anche dovuta a questo senso di assenza, e sicuramente è amplificata anche dal tratto, cioè il disegno è molto importante. Tu dirai, beh, ovvio, è un fumetto, diciamo che bella affermazione che ho appena fatto, però diciamo che queste linee, ripeto, ondivaghe, morbide, c'è una sperimentazione, un trovare, cioè questa casa ha una forma molto particolare, un ambiente a cui noi non siamo abituati a livello proprio geometrico. Per cui, perché appunto magari in un futuro hai immaginata, magari hai fatto riferimento a un'architettura del passato, hai mischiato vari pattern, comunque hai fatto una miscellanea molto interessante. E volevo sapere anche il tuo tratto così sottile e comunque definito, da dove venisse, anche i tuoi riferimenti, che sicuramente sono indipendenti. Cioè indipendenti nel senso come tratto si ritrovano in altri fumetti, però volevo insomma sapere da te quali fossero stati.
Sì, per la casa io mi sono mi sono molto ispirata a tutta un'architettura, possiamo dire magari vecchia, gli anni 60, 70, c'era un tipo di pensiero dentro la progettazione delle case che era super interessante, perché loro si immaginavano le case del futuro, che poi noi che l'abbiamo vissuto sappiamo che sono, cioè che è andato diversamente, cioè nel senso che il gusto alla fine si è evoluto in maniera diversa, però sono sempre rimasta molto affascinata da quel tipo di design, e quindi ho pensato di poi riproporlo in questa casa del futuro, che però a questo punto può anche essere un futuro un po' vecchio a livello di design. E invece per quanto riguarda il tratto, sì, credo si sia evoluto in questo modo tanto anche da quelli che sono stati i miei riferimenti. Per esempio a me piace molto Olivier Schrauen, Connor Willumsen e anche un altro Connor Steckschulte. Mi piace anche tanto Anna Eifisch e tanti altri poi. Mi piacciono veramente tante cose. Però sì, questi effettivamente che ho nominato hanno un tratto abbastanza pulito che ricorda abbastanza, cioè nel senso ovviamente mi sono anche evoluta, diciamo, in base a loro, cioè leggendo i loro fumetti e così via.
E la scelta di questo blu, che poi rende tutto abbastanza anche rarefatto, non so, è molto chiaro, però riporta una dimensione lontana comunque, ora non dico onirica perché non lo è, ma non mi viene un'altra parola più azzeccata, e comunque ecco sì, non è un colore che va, diciamo, calza a pennello con la storia e con il tratto che usi, e soprattutto rende giustizia anche alla parte fantascientifica del fumetto, quindi tutto quello che è un mondo che possiamo riconoscere ma anche no, quindi c'è questo lato qui che anche a livello cromatico viene reso benissimo, soprattutto ci sono questi capelli fantastici, questi capelli che sono, no, i capelli sono veramente, sembrerà
i capelli spaghetti,
i capelli spaghetti,
no?
Esatto, anche perché i capelli spaghetti cotti, però sono spaghetti cotti,
sì,
nel
sì,
senso
sì.
Che è importante sottolinearlo, perché di solito uno dice vabbè che c'hai i capelli spaghetti, no, sei sempre questi capelli perfetti, dritti, no, questi sono capelli spaghetti perché vengono proprio disegnati, per cui i due contorni, cioè lo spaghetto, ma sono spaghetti cotti e sono meravigliosi, sono ipnotici, ecco, ipnotico, ecco, vedi, non è onirico, è ipnotico, ed è un po' tutta la, diciamo, la sensazione, il mood della lettura che segue le pagine. Volevo sapere appunto come ci sei arrivata a questo blu, ora a parte magari anche rispetto agli autori che hai citato, qualcuno di blu l'ha usato, però insomma come ci sei arrivata?
Ma oddio, ho sentito la mia voce.
Lo so,
sono,
fa molto effetto,
sono
però...
partita
no, quando vuoi. Ognuno sente la
mia voce.
Dimmi scusa, stavo...
Sono partita che proprio da una necessità all'inizio puramente estetica, ovvero mi piaceva l'idea di fare un colore rispetto al classico bianco e nero, proprio per l'appunto a livello estetico. Poi quando effettivamente mi sono ritrovata a ragionare su quale colore, perché poteva essere qualsiasi spettro cromatico, effettivamente il blu è quello che ci stava meglio con la storia, proprio perché, come dici tu, rimanda un po' a una dimensione onirica di sogno, e ci stava... Secondo me ci stava molto bene con la storia in generale, che poi parla anche di tanti misteri, è tutta improntata su il mistero rispetto, come dicevamo prima, a queste assenze, a gli alieni, ma anche il fatto di stare nella casa di infanzia, che è un luogo di fantasmi, perché è la casa in cui una persona ha i ricordi, cioè, però i ricordi che ovviamente appartengono al passato, ma che si impilano l'uno sull'altro in quello che poi è la percezione dell'ambiente dei personaggi. E quindi un po' così.
Ma infatti
il blu l'ho trovato calzante.
Assolutamente, quello che dicevi tu, che poi questa cosa secondo me va proprio sottolineata, è che non è solo il ricordo, cioè la casa di famiglia dove si è cresciuti, tante storie raccontano rincontri, figli, figlie, perché poi sono ovviamente le generazioni più giovani che ritornano dai nonni, dai padri, le storie di famiglia, no? I ritratti in cui si ritrova la casa di... Sì, ci sono trasformazioni, il tempo... cioè tu sei cambiata e magari ritrovi una invece una situazione statica che è rimasta ferma nel tempo, come invece trovi una, puoi trovare una situazione stravolta. Mi ricordavo che invece no, la tua al contrario è una casa disabitata, cioè è abitata dalla protagonista, ma le madri, che sono la componente più anziana della famiglia, no? Le uniche che vengono citate, non ci sono, quindi c'è proprio, come dicevi tu, c'è una dimensione fantasma di qualcosa che non solo appartiene al passato ma è rimasta proprio lì, cioè come quando vai nelle case con appunto i fantasmi, scopri i lenzuoli che hanno coperto i mobili, hai le ragnatele, in questo caso non ci sono, la casa è perfettamente a posto, ma la sensazione è questa, ed è assolutamente, e viene resa tantissimo questa dimensione qui. Come dicevi tu, poi c'è l'assenza, ma c'è anche la libertà, no? Quello che diceva all'inizio, cioè questa ricerca della protagonista della propria strada. C'è anche una pipì catartica che è meravigliosa. Poi ora non anticipiamo del perché e dove venga fatta questa pipì, ma è una pipì catartica, e a parte appunto il discorso della pipì che però comunque alla fine è un gesto che io ho reputato molto importante e che ci stava tutto effettivamente. Quindi è un fumetto che oltretutto esteticamente è molto interessante, complimenti, oltretutto questo è il tuo primo lavoro lungo, quindi veramente un ottimo esordio. E la trama, che forse viene un po' dopo il disegno, nel senso che lascia spazio e lascia in primo piano questa serie di sensazioni che come gli occhi della gallina in modo ondivago ti accompagnano in tutte le tavole, tra una tavola e l'altra, e quindi tu proprio galleggi in questo fumetto, ed è veramente stato un piacere leggerti. Ma la storia, come, cioè, l'hai corretta mille volte, è cresciuta, l'avevi già pensata, ha cambiato, era insomma.
Ci sono ripassata non so quante volte, la prima stesura era molto molto diversa da quello che poi è stato il risultato finale. E sì, è stato in realtà proprio in evoluzione fino quasi alla fine, perché ogni volta poi ci trovavo degli altri pezzi da cambiare leggermente, però sì, sono andata, ho fatto tante stesure prima di arrivare poi a questa finale.
Ok, senti una cosa, allora in chiusura noi chiediamo sempre un consiglio di lettura che hai fatto recentemente, ma può anche non essere recente, una cosa che ti è piaciuta, fumetto preferibilmente, se non è fumetto va bene lo stesso, qualcosa che consiglieresti.
Ce l'ho. Consiglio un fumetto che mi è piaciuto tantissimo e ho letto abbastanza di recente, che è Mia sorella è pazza di Iris Biasio. Anche in questo caso parliamo di rapporti fra sorelle, quindi è sempre comunque tangente al, anche al lavoro che ho fatto io. Però in questo caso abbiamo un mistero, perché una delle due sorelle è impazzita improvvisamente e si ritrova in un istituto, non è proprio un manicomio, però c'è vicino. E l'altra sorella la va a trovare con quello che è poi il peso di occuparsi di una persona che ti è vicina, con la quale però non hai mai avuto un rapporto idilliaco, però è pur sempre una sorella. E quindi questo è un fumetto molto introspettivo, che proprio va in fondo a quello che è il rapporto umano tra l'appunto sorelle, e Iris è bravissima nello scandagliare quelle che sono le emozioni, i sentimenti, con una precisione ma anche con una tenerezza che secondo me non sono da tutti, specialmente poi anche nel suo caso è un'opera d'esordio, quindi consigliatissimo. Okay. Lei è bravissima.
Ottimo, segniamo. Considera che tu sei stata, oltretutto noi ti avevamo già adocchiata ovviamente, ma sei stata il consiglio di lettura di ben due ospiti della scorsa puntata dedicata al fumetto, quindi insomma assolutamente casuale ovviamente, però sei stata il consiglio di ben due su quattro. E niente, comunque grazie per la tua partecipazione. Chiunque ovviamente sia appassionato di fantascienza, di fantasmi, di pipì catartiche, di galline, di complottismo, di sogni, di ragazze, di anni 60, fantascienza e chi più ha chi ne metta, andatevi a vedere il fumetto e a sfogliarlo. Consigliamo Cervello di gallina di Silvia Righetti. Silvia, grazie mille e spero buon lavoro, e spero di sfogliare presto altra carta.
Grazie mille.
Buona
giornata.
Ciao. Ciao, ciao,
ciao.
Hat, to the kiddie in a Rooney shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat. A young girl heard the truth in an alley cat howling on the roof next door. Imagine that all your idols were just like you. Nothing's beyond you, do what you want to do if you feel that it wants you to. Look, true never meant nothing more than it means right now when everything's fake. But you and your deepest reaches keeping secrets know what it takes to make a meaning mean something. I'm moving through a space that some can't see. I know this space exists, so do you. If your heart beats in the oldest groove, life is huge, but we have shrunk it, we've made it small. We used to walk tall, but who cares, right? We're having a ball. Yeah. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave. All life is forward, you will see. It needs you to lead it. Go ahead, keep it in till it rivers you. Move fast, don't stop, you've got things to do. Put yourself ask them, man, it isn't you. Nod your head and believe that until it's true. You can tell it not to show its face when you are trying to hold your space. But it's in you, deep in your sinews, and it comes out on the coldest days. See the kid with the memory he can't shake. See the man with the lover on his mind. See the lady with the guilt and the heartache. See the woman trying to battle with time. See the man with the blood on his hands. See the girl with the hands on the hips. Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist.
Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave with. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it.
You're so focused on finding the differences, you ignore the bonds that bind us. Got my hand on my heart when the rhythm hits. It's looking for us, but can't find us. In the valley of vanity viciousness.
Ed eccoci tornati in studio, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, come tutti i giovedì. Salutiamo il nostro ospite Alessio Trabacchini. Ciao Alessio, ci senti?
Salve, sì, vi sento. Buonasera a tutti e a tutti.
Perfetto, allora con Alessio parleremo di un bel fumettone, bello complesso, bello strutturato, anche caotico, diciamolo, in senso buono, c'è un sacco di ciccia al fuoco, come suol dirsi, e Alois Nibel e di Jaroslav Rudish e Jaromir 99. Ma prima di parlare del fumetto, ci tenevo con Alessio ricordare Aline Kominsky, che è una fumettista che è morta da pochissimo, una fumettista molto importante per l'underground statunitense e di conseguenza anche per tutto il resto delle persone che hanno letto i suoi fumetti, e è stata appunto tra le fondatrici di Winnie's Comics, con il marito che è Crumb, ha comunque, diciamo, si è occupata di una serie di fumetti autobiografici, i Dirty Laundry, e soprattutto fu anche negli anni 80 una redattrice, tra le redattrici della rivista Weird, che è stato poi una palestra per un sacco di autori importantissimi, insomma, tipo Gary Panther, Gilbert Hernandez, Gesacco, Daniel Close e più chi ne ha ne metta. Vuoi dire qualcosa su di lei?
Sì, super volentieri, perché Aline Kominsky sarà veramente una figura fondamentale del fumetto, pochissimo conosciuta in realtà, probabilmente mai pubblicata veramente in Italia se non più o meno clandestinamente di straforo in tempi passati, però è proprio un... oltre ai fumetti che ha fatto con un disegno brutalissimo ed efficacissimo, lei è stata uno degli autori e delle autrici fondamentali che hanno portato quello che è stato il passaggio dall'underground a quello che noi invece conosciamo come magari il mondo del graphic novel o del grande fumetto di oggi, perché è stata tra le primissime a raccontare di sé, per esempio a fare autobiografia in maniera assolutamente spietata.
Sì, sì, è vero.
Come si fa ora,
brutale,
è super brutale, sì. ma quasi nessuno come lei, e veramente è, ora da una parte vorrei proprio richiamare anche sull'importanza e anche sulla strana bellezza di quello che ha fatto, ma anche proprio per rendersi conto che senza di lei personaggi come Julie Doucet, altro anello fondamentale, ma anche Daniel Klaus, ma anche veramente moltissimi autori che sono passati per quell'esperienza, anche di Weirdo, che poi è stata una rivista fondamentale per trasformazione dall'underground verso il graphic novel, non esisterebbero. E tutti conoscono Robert Crumb, quasi nessuno conosce Aline Kominsky, però sono importanti tutti e due. Esiste un fumetto che hanno fatto insieme, che facevano a quattro, Totromani, che è anche quello brutale, strano, divertente, molto interessante, e quindi sì, direi è bello ricordarla, ma soprattutto un invito a scoprire. Esatto. Aline Kominsky, esatto. Può riscoprire Aline Kominsky,
esatto,
sì.
Perché è stata una fumettista, un artista, perché poi si occupava anche di altre forme,
sì,
espressive, esatto, e non è solamente la moglie di Crumb, questo, no, diciamolo, erano entrambi
assolutamente no,
autori,
sì.
della stessa importanza, ovviamente una è uscita un po' di più dell'altra, chissà. Comunque, allora, invece ritorniamo dall'altra parte, più vicina a noi, Europa, Centro Europa, situazione complessa. Questo personaggio, che è un ferroviere, Alois Nibel, chi è?
Sì.
Come si muove nello spazio? È un personaggio...
Allora, è un ferroviere, diciamo che è un capostazione, anche se non è esattamente quello il ruolo patiotecnico, però diciamo che è un capostazione perché lui fa gli scambi, è un capostazione di una piccola stazione all'inizio della Cecoslovacchia, poi della Repubblica Ceca del Nord, quindi al confine con la Polonia, più o meno, siamo in Moravia, per l'esattezza, e lui fa il capostazione in questa piccola stazione, lui conosce a memoria gli orari dei treni, lui è una persona molto tranquilla, figlio di un capostazione, anche lui, e la sua particolarità è che a un certo punto incomincia a vedere una nebbia. In certi momenti della sua vita tutto si annebbia, intorno a lui c'è la nebbia c'è veramente in quei posti, siamo in posti freddi e montuosi, e da questa nebbia che cosa spunta? Spunta il passato, spuntano le cose che sono successe in questa zona, in questa parte dell'Europa, che è conosciuta come Sudeti, perché è una catena montuosa, ma anche si indica così quelle zone della Polonia o della Repubblica o della Cecoslovacchia, che erano abitate da tedeschi e che furono il primo atto aggressivo e violento dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. I Sudeti, questa parte qui, sono una parte che noi, di cui noi sappiamo pochissimo, conosciamo pochissimo, è quasi a Monaco del 38, Sudeti eccetera, però forse molti non sanno nemmeno bene ancora dove si trovano, però sono veramente il cuore dell'Europa, perché è un luogo dove c'è stata tanta storia, tanta violenza, tanta morte, e sono luoghi anche molto belli comunque e strani. In questo posto lui, questo piccolo capostazione, quando arriva la nebbia vede magari arrivare un treno e scendono i nazisti, ne vede un altro e comincia a vedere pezzi della storia che hanno attraversato quei luoghi, che era stato veramente proprio un luogo di dolore da diversi punti di vista, perché prima sono stati occupati, e parlo di storia recente perché poi nella storia hanno subito un sacco di trasformazioni, dai tedeschi, e quindi provocando persecuzioni in tutta la popolazione ceca e comunque occupando una parte di Cecoslovacchia. Poi dopo la guerra sono stati i tedeschi, anche indipendentemente dal fatto che erano nazisti o no, a essere invece perseguitati, e questa storia di persecuzioni incrociate è un po' la storia nera di tutta l'Europa, che quel luogo veramente rappresenta, incarna in maniera più terribile e compiuta. E per raccontare questa cosa, o meglio, per raccontare questo ambiente, in realtà gli autori di questo libro costruiscono un noir, un lungo noir che si sviluppa per 3 capitoli, in cui c'è un personaggio misterioso che viene dalla Polonia, che non parla e che forse è un assassino, c'è questo invece buonissimo capostazione che somiglia un po', ci ricordo un po' i personaggi di Bohemian Rhapsody, sembra proprio, probabilmente è un riferimento anche citato comunque in qualche modo, e che invece riesce veramente, come nella sua semplicità, proprio ad abbracciare la storia e tutti quelli che l'hanno vissuta e che hanno sofferto, e poi tutti gli altri personaggi di questo, prima di questo piccolo villaggio e poi anche di Praga, perché il capitolo centrale in realtà è ambientato nella stazione centrale di Praga, dove Alois a un certo punto vuole andare, vuole arrivare. È un noir, quindi è sicuramente una storia avvincente, appassionante, una storia anche complessa, ma forse non tanto per la costruzione, che comunque ci si sta dietro eccetera, quanto perché necessita magari un po' di impegno a voler conoscere la storia di queste zone, di questi posti che veramente conosciamo troppo poco e che invece sono super vicini a noi. Noi certe volte conosciamo meglio storie del Giappone o Stati Uniti, per pensare ai grandi imperi di immaginario, insomma, che comunque hanno fatto, comunque controllo il nostro immaginario, e conosciamo molto poco invece storie che ci riguardano da vicino, anzi direi sempre più da vicino, come quelle dell'Europa centrale e orientale.
Esatto, e quindi questo è un volume con cui, come dici assolutamente giustamente tu, è un motivo è un modo per avvicinarsi appunto a un luogo e anche ai vari periodi storici, ovviamente, che l'hanno visto protagonista in queste fasi molto drammatiche. E diciamo questa drammaticità viene sicuramente resa in modo molto significativo da un tratto molto espressionista, cioè molto, comunque c'è una predominanza anche a livello emozionale dei contesti, c'è questo nero profondo, c'è la notte, c'è un abisso, ci sono questi avvenimenti drammatici, c'è il ricordo, c'è la rimozione, e c'è soprattutto questo gioco chiaroscurale molto forte, per cui si viene poi accecati magari dalla luce del treno o comunque di altri elementi. È tutto molto teso ed è tutto appunto molto cupo
è teso, è tagliato, sì, come dici tu, però è fatto di neri nerissimi e di tagli di luce bianchi bianchissimi, a volte si invertono anche la notte e il giorno, la notte diventa bianca e magari le cose nere e viceversa. È fatto di contrasti, è fatto di contrasti estremi, e cioè, magari ci tengo a dire che anche per il personaggio che è rabbagiano, dicevamo, di Alois Nebel, c'è anche dell'umorismo nel libro, c'è del, c'è il bizzarro verissimo, strano ma umanissimo umorismo cieco comunque dentro, dentro questa storia. E non sono moltissimi fumetti ciechi che vengono tradotti in italiano, da questo sia forse solo il secondo probabilmente, è fatto da una nuova piccola casa editrice che si chiama Modern Times, che credo da cui potremo aspettarci altre cose interessanti per scoprire nuovi
orizzonti.
Nuovi orizzonti, sì, sì, nuovi orizzonti di immaginario vicini. Ah, e la casa editrice ha aggiunto al libro delle note che in effetti aiutano un po' magari il lettore occidentale medio, non per detto così, per magari entrare più dentro oppure per cogliere dei riferimenti che ovviamente per un lettore cieco possono essere scontati e per noi meno.
E poi appunto c'è comunque anche questa dimensione della clinica che viene insomma rappresentata in modo abbastanza forte, e come dicevamo prima, e quindi è qualcosa su cui magari direi due parole, comunque come dicevamo il discorso del contrasto chiaroscurale, però poi paradossalmente c'è anche questa appunto situazione onirica delle sue, quelle che vengono chiamate allucinazioni, dei suoi sogni, non si sa, e quindi c'è anche questa sorta di nebbia che confonde, per questo dicevo all'inizio è caotico, però mi sono espressa, sì, male, è il discorso perché si sovrappongono piani, poi la trama si riesce a capire, come dicevi tu, ha bisogno comunque di tempo, e per fortuna che ci si deve un attimo fermare,
un po' di impegno,
leggere,
sì,
esatto, un po' di pazienza, ecco, stare lì e sul pezzo e sulla carta, e quindi c'è questa dimensione, questa compresenza di questi vari aspetti che è molto molto interessante, perché questo nero scuro, questo, cioè, non è la Frank Miller, per cui c'è questa, no, questa, c'è un taglionetto, sì, c'è, ma c'è anche tanta nebbia, cioè comunque c'è tanto, è tanto, ci sono dei momenti di rarefazione a livello di, ovviamente, di storia, cioè quello che poi si integra con lo scritto, cioè non lo so, almeno per me è stato,
c'è tanta nebbia, assolutamente sì, anche perché per raccontare questa storia, che è un noir, ma è anche proprio una specie di epica e di regia proprio della storia di quei luoghi, eccetera. Cioè, loro costruiscono una storia in cui i vivi e i morti sono compresenti. Nel senso, i vivi e i morti, perché questa nebbia, la nebbia che vede Alois, si chiama Alois, ovviamente il nome è parlante, si chiama Alois Nebel, che in tedesco vuol dire nebbia. Ed è interessante che sia tedesco anche il nome da questo punto di vista. Lui vede queste allucinazioni, in realtà gli fanno vedere cose vere, gli fanno vedere semplici cose vere, solo che non sono lì in quel momento, ma sono lì in un altro momento. Alzare il tempo perché la memoria di quello che è stato in realtà è viva, rimane, e come dire, se noi guardiamo con molta attenzione i morti sono ancora qui intorno a noi, sì. E quindi è un noir che è ambientato, inizia poco prima della fine del regime, quindi nell'89, e poi pochi secondi dopo, però è anche ambientato nelle epoche precedenti, quindi negli anni della Seconda Guerra Mondiale e un po' prima e un po' dopo.
Benissimo, Alessio, e in chiusura ti volevo fare la domanda di rito, che è appunto una lettura che consigli, oltre a questo volume,
okay,
di qualcosa che ti è piaciuto particolarmente leggere ultimamente.
Allora, sì, premesso che per deontologia non consiglio libri Coconino, perché non varrebbe, probabilmente, visto che ci lavoro, quindi
ti piace.
Così però... così per, e per, purtroppo non posso farlo, però ve ne dico due che mi sono piaciuti moltissimo, usciti di recente. Ne dico due perché forse uno l'avevo già accennato un'altra volta quando ancora non esisteva in Italia, e che sono, uno è, si chiama Panic Totem di Nadine Redlich, un'autrice tedesca, sì, è pubblicato da Rules, e è super divertente e super inquietante al tempo stesso.
Sì, lei è meravigliosa.
E l'altro si chiama Dritto per Dritto, mm-hmm, è di Fabio Tonetto, è uscito per Rizzoli Lizard e è super inquietante e divertente al tempo stesso, diciamo un po' al contrario. E sono due libri che parlano di noi, in realtà in qualche maniera, quello di Totonetti in particolare è proprio una riflessione sulla creazione artistica, in realtà molto ampia, con un orsacchio ottoide. E per leggere un fumetto un po' diverso e magari anche un pochettino più leggero dopo Alois Nebel, che invece è una lettura che consiglio veramente a tutti quanti perché è bellissimo il libro, ma perché è importante, oltre sì. ad essere bellissimo, ci possono stare bene insieme.
Perfetto, quindi in nome dell'inquietudine e dei tuoi consigli di lettura ci ascoltiamo una canzone di cui, che magari tu potresti pronunciare meglio, perché oltretutto gli autori sono anche musicisti.
Sono quindi... anche musicisti, in particolare Jaromir 99, che in cieco sarebbe Jaromir Devadesat Deviet. Lui ha anche un gruppo post-punk, che ne ha di più di uno, però questi si chiamano Prisnitz Umakart, non sto a dire da che viene il nome adesso, se no allunghiamo un po' troppo. Sì, questa canzone si chiama Mnacht und Nebel, che vuol dire notte e nebbia, ed è una canzone che parla delle cose che vengono raccontate nel libro, e infatti viene anche citata all'interno del libro a un certo punto verso la fine.
Perfetto, ricordiamo anche che di questo fumetto è stato fatto un lungometraggio di animazione, che è stato
un film animato,
esatto, che è stato sì, è stato animato, è stato presentato mi pare anche alla Mostra di Venezia un po' di anni fa, perché questo fumetto in realtà
2011
anni, esatto, quindi andatevi a recuperare tutte cose, se preferite una forma o l'altra decidete voi, però ecco, recuperate almeno, se non vi piace né leggere né ascoltare musica, almeno la storia sì. Quindi niente, compiti a casa. No, sto scherzando, okay. Grazie Alessio e grazie per i tuoi inquietanti consigli di lettura. Alla
grazie
prossima, ciao.
Buona serata
a te. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Buonasera e bentornato a Tabula Rasa. Fu nostro ospite all'epoca di 5.000 km al secondo, quasi 12 anni fa, Manuel Fior. Ciao, buonasera.
Ciao, Manuele, ti correggo subito.
Ah, Manuele, ecco,
ma,
subito.
Ma si sbagliano tutti, non ti preoccupare.
No, però, sì, è vero, hai ragione. Errore mio. Così, parto subito di slancio per questa intervista, no? Alla grande, alla grandissima. Allora, bentornato non soltanto negli studi della Canna Rossa, ma bentornato anche in libreria, perché era da Celestia che non usciva un tuo nuovo romanzo a fumetti. Quello fu un romanzo di fantascienza in due volumi. E qui torni a una, forse un po' direi agli antichi o al passato, con una storia d'amore che fa ricordare delle precedenti storie, come appunto 5.000 km al secondo?
Beh, in effetti c'è questa affinità, e quando diciamo, nel disegnare i Pericon sapevo che stavo tornando un pochino da quelle latitudini. I protagonisti della storia di Pericon sono una ragazza che ha vinto una borsa di studio, poco più che ventenne, ha vinto una borsa di studio per collaborare a un progetto, diciamo, culturale, scientifico a Berlino, e un ragazzo un po' panchettone, mezzo mantenuto da papà, che sta in uno squat a Berlino, per cui anche l'età è quella, le tematiche un po' sono quelle. Poi la storia e in realtà si complica o si inspessisce con questa specie di seconda storia, che è la scoperta della tomba di Tutankhamon. In effetti Teresa lavora a questa esposizione che si prepara sul tesoro della tomba di Tutankhamon, per cui in realtà la storia prende uno spessore un po' diverso, un po' quasi sì, storico, ma di una storia talmente strana, talmente lontana, che diventa anche lì un po' fantascientifico, perché la storia della scoperta della tomba ha qualcosa di un po' di spielbergiano, proprio di fantascientifico, e questo anche che mi aveva convinto a tradurla a fumetti.
Quindi da lo spunto è quello di una storia vera, non quello là della scoperta della tomba, e tu ci hai lavorato appunto inserendoci una storia su questi due piani sì, temporali, e anche su due ambienti completamente diversi. Si va dal nord Europa come Berlino fino all'Egitto, e il tutto lo fai attraverso il tuo disegno, che è sempre molto riconoscibile, perché il tuo fumetto incrocia, no, il disegno, l'immagine, insieme alla storia, e l'immagine è la parte fondante delle tue opere.
Sì, è chiaro che quando mi sono venuti in mente queste due tracce, questi due temi, dal punto di vista grafico erano, come dire, molto allettanti da disegnare, perché da una parte hai, come dire, le grandi spianate del deserto del Sahara, o poi questo mondo che si divide quasi in due colori, l'azzurro del cielo e il giallo della terra, o l'ocra della terra, per cui questi paesaggi in cui bisogna filtrare la luce, perché la luce è molto potente. D'altra parte invece l'inverno berlinese, che si distingue per una specie di centinaia di variazioni di grigio, ecco, citare altri, nel senso che soprattutto all'epoca mi ricordo, quando arrivai a Berlino, perché qui c'è anche una piccola parte autobiografica, nel senso che i personaggi stanno a Berlino alla fine degli anni 90, che è quando sono arrivato io, mi colpì questa specie di cielo quasi monolitico, grigio, in cui non è che scorgi le nuvole, è proprio una specie di coperchio, che per cui colora o non colora tutta la città con appunto variazioni tra il grigio e il marrone, che così potrebbe sembrare anche un po' deprimente, però in realtà era una cifra molto, come dire, caratteristica della città, e quasi un po' figa muoverti tra gli squat, tra cui le uniche cose colorate erano al limite i grandissimi graffiti che venivano fatti sui muri, un po' per appunto scuotere questa monotonia. Però, per cui dal punto di vista grafico è stata una grande, come dire, un grande tour de force, da una parte a cercare di padronarmi della palette del deserto, per cui guardare quello che hanno fatto gli orientalisti, ma anche quello che c'è, cioè, i deserti nel cinema, per esempio, non so, sì, pensavo a Zabriskie Point o l'inizio di Incontri ravvicinati del terzo tipo, con quella bella, ovviamente, Indiana Jones, e dall'altra invece cercare di ricreare questi grigi berlinesi senza renderli troppo noiosi, cioè in certo senso animarli un pochino e renderli, come dicevo prima, un po' fighi, ecco.
Senti, ti prendi sempre del tempo tra una storia e l'altra, tra una pubblicazione, tra un libro e l'altro, perché è un po' il tuo modo di operare?
Beh, mi prendo del tempo anche perché il fumetto è un'arte molto lenta, per cui ci vuole un sacco di tempo per fare anche una manciata di pagine. Però è anche vero che scelgo molto, diciamo, con cura i progetti che porto avanti, nel senso che appunto il fumetto è un'arte anche faticosa, diciamo, è molto laboriosa, e non voglio lavorare per cose su cui sono convinto a metà. Anzi, piuttosto lavoro a metà libri, però in maniera abbastanza totalizzante, nel senso che quando poi si incomincia un libro, tutto il mio mondo è lì, tutte le cose che leggo riguardano quella storia, tutte le cose che guardo, anche i posti in cui vado, cerco che tutto collimi verso il libro, per cui sì, diciamo che, insomma, cerco di fare le cose senza compromessi, concedendomi il tempo che serve anche, cioè non tiro per una consegna o per un festival. Se un libro servono 3 anni, lo si fa in 3 anni, ecco, non c'è nessun problema.
Preciso, guarda, mi sembra anche molto giusto. Un'altra curiosità, Hai fatto un po' di tutto, no? Nelle tue opere c'è una grandissima diversità, sei passato appunto da Celestia a questo, prima di Celestia c'era stato, a me è piaciuto tantissimo, Le variazioni d'Orsay, che è un progetto un po' particolare, insieme ai Giorni della Merla, ancora prima l'intervista, comunque delle storie, spazi, no? In storie sempre abbastanza differenti. Come mai sono casuali, cioè sia appunto una storia, come nasce?
Questa è la domanda del secolo, nel senso che non lo so, non so come nasce la storia. Ti posso dire che questa è nata da un brandello di sogno che avevo fatto, che era appunto quasi una sequenza della storia di Therese Ruben, che si intersecava con delle letture o riletture che facevo all'epoca del giornale di Howard Carter, che è lo scopritore della tomba. Direi che le storie nascono accumulando un po' esperienze, letture, pensieri, anche in maniera inconscia, sogni soprattutto, anche in maniera inconscia, cioè non ci si dice mai voglio andare lì, però per certi dati della vita, perché magari ti sei trasferito in una città, perché hai conosciuto delle persone, perché hai visto delle mostre, si accumula questo materiale, poi a un certo punto, al momento giusto, c'è una scintilla che, come dire, catalizza tutta questa cosa che, anche se non sapevi, era stata raccolta, avevi messo nel tuo zaino. A un certo punto succede che c'è un lampo proprio che ti fa capire che tutte queste cose sono collegate in un certo senso, e lì si comincia a disegnare. Così è stato anche per i Capricorn.
Un'altra curiosità, tornando quindi al libro, ci sono due elementi. Uno è l'archeologia e un altro è l'erotismo, ovviamente non sono due elementi che fanno parte appunto del libro stesso. Allora, sì, l'archeologia.
Scusa, non ho capito la prima parola che hai detto.
La prima è l'archeologia e l'altro è l'erotismo. Sì, okay. Allora, sì. Cosa sono sia per te l'archeologia? Per l'archeologia penso che sia un po' una passione, o sbaglio? E l'erotismo nel fumetto, perché in una tua intervista ho letto che ne parlavi appunto, no, su come c'è difficoltà nel fumetto italiano nel rappresentarlo.
Allora, l'archeologia è stata un po' più che una passione, è stato anche un po' il mio lavoro prima che facessi il fumettista a tempo pieno, nel senso che ho collaborato a diverse spedizioni archeologiche in Egitto, ma anche in altri posti, sempre come assistente. Io non sono un archeologo, però mi sono infiltrato, diciamo. Tra l'altro è divertente notare il fatto che lo stesso Howard Carter, l'archeologo che scoprì la tomba, di formazione lui non era proprio archeologo, però un po' come me, da ragazzino si era infiltrato in diverse spedizioni, soprattutto in Egitto, perché era un appassionato dell'Egitto, e poi era un disegnatore, diciamo, sono famosi anche certi suoi acquerelli della Valle dei Re, poi insomma, insomma, seguendo assiduamente gli scavi, insomma, si era fatto una certa esperienza, era diventato archeologo pure lui. Per cui queste sono, diciamo, parti di una mia vita precedente che rimetto in scena nei miei fumetti. E per quanto riguarda l'erotismo, nel senso fumetti, sì, vabbè, diciamo che nei miei fumetti ce ne ho sempre un po' dappertutto, però in questo c'è in maniera abbastanza frontale, anche un po', come dire, esplicita, sfacciata. Ed era un qualcosa che volevo fare sin dall'inizio, nel senso avevo il desiderio di mostrare com'è il sesso di due ragazzi poco più che ventenni che si conoscono, cioè, come dire, abbastanza sfrenato. Non mi interessava, diciamo, mettere queste distinzioni tra erotismo, pornografia, cioè il sesso è sesso, poi dopodiché noi gli diamo tante connotazioni a seconda che sia triste, gioioso, eccitante, routine, cioè il sesso è tantissime cose in realtà, e questo cerco di farlo trasparire nei fumetti, cioè che non sia l'attimo in cui i due personaggi scoprano, ma sia, come dire, faccia parte della vita, per cui esattamente come visitano una mostra, viaggiano, parlano, fanno anche l'amore in diverse situazioni, in diverse condizioni, e volevo mostrare questa cosa un po' anche nella sua complessità, diciamo, cioè non relegarla a un espediente narrativo.
Fumetto italiano che tra l'altro sta vivendo un momento anche abbastanza vivo, no? Nel senso, se c'è un settore del mercato editoriale italiano che non sta agonizzando è proprio quello del fumetto, che è riuscito a conquistarsi uno spazio che ad esempio 12 anni fa, quando ci sentimmo per 5.000 km al secondo, non aveva. Quindi, allora, secondo te questa affermazione del fumetto da dove nasce? Dal fatto che in Italia comunque si è sempre letto tanto fumetto, ad esempio, no? Passando per i Bonelli, e quindi si sta riscoprendo un mondo che invece era già vivo ed è sempre stato storicamente vivo, oppure soltanto una congettura di alcuni elementi, alcuni autori che fanno crescere le vendite?
Beh, no, è sicuramente vero che l'Italia ha una grandissima tradizione di fumetto, di fumettisti, questo da sempre, anche rispetto ad altre nazioni, insomma più solida, come dire, e di qualitativamente migliore. Però è anche vero che l'Italia si dimentica molto spesso di queste cose, per cui per esempio negli anni 90 il fumetto era ritornato, come dire, nella considerazione era ritornato qualcosa, diciamo, per gente che non è capace di leggere un libro, per bambini, tutte queste menate qua. In questo momento, sì, è un momento in cui, diciamo, c'è molto interesse, c'è anche molto, come dire, parlarne su, che ne so, i quotidiani. Veniamo anche invitati a, come dire, magari convention, festival che non sono prettamente fumettistici. Questa è una cosa molto buona, ma lo è perché ci sono tante opere di qualità, la qualità è molto alta in questo momento. Sul mercato non saprei dire, perché è vero che sì, ci sono certi albi e fumetti che fanno delle cifre vertiginose, però secondo me è più una questione di picchi, non è tanto una media. Le medie di lettura, questo purtroppo anche dei libri, continuano a rimanere abbastanza basse.
Sì. Esatto.
Te lo dico rispetto, diciamo, alla Francia, che invece ha un bacino di lettori veramente che è 10 volte tanto. Per cui, diciamo, su questo io sono sempre un po' molto cauto sul fatto di dire che adesso il fumetto ci sta sbarcando il botteghino. A me piacerebbe che, accanto all'interesse forse anche un po' intanto effimero sul fumetto, ci fosse uno sguardo abbastanza, come dire, più attento anche alle, perché il fumetto è un linguaggio anche molto elaborato, che bisogna una grammatica, bisogna conoscere veramente, questa è anche la cosa più bella. Per cui più che abbindolare da certi numeri o così, veramente far sì che il fumetto facesse parte un po' della nostra cultura generale, come in Francia, per dire, tipo una cazzata, ma Macron non si vergogna di tenere sulla sua scrivania un paio di manga, per dire quanto alla fine anche chi legge fumetti in Francia non è che sia identificato con il lettore di fumetti, ma semplicemente qualcuno che legge, per cui legge anche fumetti, come io e te andiamo al cinema, magari però non siamo proprio degli esperti di cinema, o abbiamo un saggio di archeologia, ma non siamo degli archeologi. Ecco.
Che tipo di lettore è Emanuele Fior?
Io sono un lettore veramente molto vorace. È abbastanza anche onnivoro, nel senso che leggo 4-5 libri contemporaneamente, diciamo, uno in bagno in genere, uno sul comodino, uno in cucina, e vado avanti così. Vado a periodi anch'io come tutti, nel senso che ogni tanto leggo soltanto saggi, per esempio. Se il fumetto che sto facendo me lo richiede, posso leggere anche delle robe estremamente noiose, però che mi servono per addentrarmi. Per esempio, su questo qui devo dire che sulla questione archeologica egiziana sono arrivato a dei dettagli tecnici abbastanza sfinenti, ecco. E leggo anche fumetti, cioè sono uno di quei fumettisti che legge i fumetti.
Sì, perché non tutti lo fanno, lo so, qualcuno confessa però ogni tanto di leggere, spesso anche per ragioni di tempo, ovviamente.
Io il tempo alla fine lo trovo sempre, comunque io non riesco ad andare a dormire senza leggere, tipo è possibile. Già anch'io come Teresa ho un po' di problemi di sonno. Mi serve leggere, leggo fumetti, soprattutto vado un po' nel passato, nel senso che mi piace scoprire cose che mi sono perso perché ero troppo piccolo, perché non ero ancora nato, ecco, quello soprattutto nel fumetto è una cosa che mi piace molto fare.
Guarda, prima della domanda conclusiva volevo fare un altro mezzo passetto indietro, perché ad esempio ne parlavo prima, le variazioni d'Orsay, che è questo progetto che tu hai fatto insieme al Museo d'Orsay, se non sbaglio, no? E ne sono usciti fuori due volumi che a me sono piaciuti tantissimo e mi è sembrato un modo intelligente sia per promuovere uno spazio culturale, no? Come il Museo d'Orsay, attraverso una storia a fumetti. Secondo me una cosa che è riuscita benissimo, non so se poi in Francia sono state replicate cose del genere, e il perché in Italia non si riesce a fare un progetto simile.
Allora, guarda, su questo ti devo forse correggere un pochino, nel senso che in Italia recentemente è stata fatta una cosa che si chiama Fumetti nei musei.
Ah, è vero, scusami, hai ragione, è vero. Giusto, vai, continuo.
Perché che proprio prendeva un po' spunto da questo esperimento francese. I fumetti sono molto diversi, nel senso che sono anche spesso fumetti per bimbi piccolini, diciamo, no? per questo chiaramente è molto positivo. Sono anche dei formati diversi, sono dei formati molto molto snelli. Fumetti nei musei è tipo di una, penso, ventina di pagine, mentre quello sì. Che abbiamo fatto con l'Orsay e anche col Museo del Louvre, perché il Futuropolis ha lavorato con i due musei, sono più, diciamo, opere un po' più spesse, diciamo, come spesso di spessore del libro, e anche magari a più puntate. Allora, penso che questa roba qua un pochino sia stata recepita. Chiaramente in Italia abbiamo sempre delle versioni un pochino... Allora, penso che questa cosa di fumetti nei musei sia un'iniziativa molto ben fatta, non è quello che voglio dire, però cioè, in Italia, in Francia per esempio si va avanti... come al solito la cosa è strutturata. Sarebbe bello che anche in Italia questa dei musei non fosse un episodio unico, ma fosse un inizio di qualcosa che diventa, come dire, costante, perché cioè, soprattutto i disegnatori, gli artisti vanno nei musei, ne hanno magari una visione diversa da chi da un normale visitatore, ed è bello che così svelino quello che gli passa per la testa, il rapporto con i loro maestri e così via. Per cui sì, qualcosa in Italia è stato fatto da quel punto di vista.
E allora l'ultima domanda, che è quella che facciamo a tutti i nostri e le nostre ospiti: un romanzo, un fumetto, un saggio che hai letto recentemente e che ti piacerebbe promuovere o invitare alla lettura, in questo caso?
Allora, aspetta, che cosa ho letto di recente? Ho letto. Ah sì, beh sì, ho letto. Posso dire due cose?
Certo, ci mancherebbe.
Allora, dico due fumetti molto belli che ho letto ultimamente. Allora, devo dirvi che il 2022 è stato anno di grandi fumetti, ne sono usciti di veramente di belli, e non è sempre così. Allora direi che il primo è le dernier jours de janvier, cioè no, dernier weekend de janvier, cioè l'ultimo weekend di gennaio, di Bastien Vives, che non è ancora uscito in Italia, che racconta una cosa un po' strana e divertente per noi fumettisti, cioè racconta una storia che si ambienta al Festival di Angoulême, che appunto avviene sempre l'ultimo weekend di gennaio, e, una storia d'amore tra due professionisti del settore, per cui chi conosce Angoulême perché c'è stato e così si divertirà molto, perché rivedrà molte cose, ma anche chi non lo conosce penso che ne verrà conquistato. È una grande prova di Bastien Vives, che è un grande fumettista francese, però qui ha veramente, secondo me, centrato il bersaglio. E un altro libro che mi ha colpito molto è invece Ascolta bellissima Marcia di Marcello Quintanilla, uscito per Coccolino Press, che è veramente ho recuperato a Lucca adesso al festival, e che è veramente una bomba. Ha vinto il Festival di Angoulême l'anno scorso, libro raccontato come potrebbe essere una serie di The Wire, cioè per cui meccanismo a orologeria senza nessun intoppo, e disegnato alla grande, per cui ne consiglio veramente la lettura.
Guarda, qui sulla scrivania, sulla mia scrivania, anche questo libro, e ne parleremo prestissimo allora, appunto, di Marcello Quintanilla, penso che sia la pronuncia. Sì. Allora, noi ringraziamo Manuele Fiore, abbiamo parlato del suo Hypericon, è uscito per Coconino da pochissimo, sono all'incirca 142 pagine se non sbaglio, stampato molto bene su della, nonostante la crisi, su della buonissima carta, perché poi ogni tanto dovremmo un giorno anche parlare di come vengono confezionati i fumetti, perché c'è una differenza quando si paga un prezzo di copertina sulla qualità della carta o no, e a volte ci sono dei prezzi un po' sproporzionati alla qualità della stampa stessa, mettiamola così. Costa 25 euro e appunto Coconino Press, Emanuele Fior, grazie. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the room. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Oh, 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 oh. I dance myself. Ed eccoci ritrovati sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa e sulle note di Cosmic Dancer diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite, Valerio Bindi. Ciao.
Buonasera a tutti e tutti quante.
Bene, grazie per essere con noi per presentare, per parlare di questo volume fresco fresco che si chiama Discepoli ed è stato scritto da David Burke e Nicholas McCarthy e illustrato da Benjamin Marra, che è un autore che ci tengo a dire io amo tantissimo e cosa che non interesserà a nessuno, ma lo dico, è l'autore con cui io sono entrata in questa radio con un fumetto che non era stato all'epoca ancora tradotto, ma verrà tradotto a brevissimo, che è Night Business, che consiglio vivamente, e poi appunto potrete leggerlo anche in italiano. Questo invece, Discepoli, è una collaborazione, fa parte della collana di Pressa e è appunto una collaborazione tra Forte Pressa e di editore. Tu sei uno dei fondatori di Crack e di Forte Pressa e quindi noi abbiamo oltretutto abbiamo già parlato di una vostra altra pubblicazione che è di Tommy Musturi, che era Cracking, quindi appunto chi non ricordasse andasse a ritrovarsi anche questo. Allora Valerio, che ci troviamo tra le mani con questo Discepoli?
Ma innanzitutto è una collaborazione, come dicevi, anche questo, no? Cioè comunque è curioso questo libro perché in qualche modo era la cosa che abbiamo pensato quando con Emanuele di editore abbiamo deciso di tradurlo, è stato partiamo da un libro che in qualche modo permette agli autori italiani di apprezzare Marra in maniera più semplice in qualche forma, perché Marra è un autore molto irregolare, molto irrequieto, veramente proprio sinceramente underground, anarchico, che cambia modi di narrazione, che irride la narrazione, è satira, ma soprattutto è ironia basata su degli stereotipi che vengono smontati continuamente, no? Quello, il machismo, il fascismo americano e i ruoli stabiliti, diciamo. E questo invece è un romanzo invece, diciamo, molto più regolare. Infatti Benjamin in qualche chiacchierata ci ha detto: io non sono bravo a fare i libri in collaborazione, vorrei farli, probabilmente devo farli sempre da solo, perché comunque evidentemente si è sentito pure fin troppo portato da una storia. La storia è molto solida, perché i due che hanno lavorato con lui sono un regista e uno sceneggiatore conosciuti. Per esempio David Burke è l'autore di Slender Man, che è un'icona dell'horror, diciamo, contemporaneo, e McCarthy è un regista che ha fatto anche delle serie televisive, Are You Afraid of the Dark, The Prodigy come film, eccetera. Quindi comunque sono persone che hanno una grossa struttura con cui lavorano insieme su questo sito che si chiama Neotext, che è un sito che raccoglie un po' i lavori sia di Benjamin che degli altri due, di David e Nicholas. Quindi questa edizione, tradotta in una maniera spettacolare da Alice Amico, ci tengo a dirlo perché è uno dei valori di questo libro, la traduzione, è stato un processo estremamente curato, proprio studiato, attento, per riportare proprio il senso del modo di scriverla, perché questa storia è una storia che affonda da una parte negli anni 70 e quindi in una California che è, dico sempre, un po' l'ultima frontiera del Far West, no? Immaginiamoci questi paesini che prima erano i paesini attraversati dagli ultimi pionieri e che poi diventano invece dei paesini quasi fantasma usati per le scenografie dei film western, ma poi sono dei piccoli centri scollegati dalla realtà urbana, scollegati anche dalle grandi innovazioni che invece passano attraverso le grandi città della costa. Questi deserti, questo deserto costellato di piccole città, negli anni 70 aveva una forma di liberazione, che era quello dello scappare con una setta, dello sfuggire a quella quotidianità attraverso una setta. Certe volte le sette erano inoffensive, o figli dei fiori, o inseguitori di alieni che dovevano arrivare a salvare la Terra, eccetera, e altre volte sono state sette invece ben più pericolose, che hanno portato insomma situazioni ben più inquietanti, come sappiamo, e come forse conosciamo più che non tutto questo aspetto un po' più da figli dei fiori, diciamo. Comunque fatto sta che questo romanzo si ambienta proprio lì, si ambienta in questo paesino dove prima la madre e poi dopo molti anni la figlia vanno a incontrare questa setta, la stessa setta, e le reazioni che hanno, le scelte di vita e di liberazione sono poi completamente diverse, e vivono delle storie tanto 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 diverse. Ma la cosa che mi interessava che ci sono quindi diversi filoni che si possono evidenziare in questo libro, no? Da una parte questo di questa vita in una periferia della grande periferia, cioè in una periferia del nulla, dall'altra questo della grande attesa, no? Cioè questi luoghi sono un po' appunto la frontiera del Far West, io credo, no? Immagino sempre questa scena, no? Di questi viaggiatori, freaks, venditori di unguenti, pozioni per fare crescere i capelli, bari, imbroglioni, eccetera, che con i loro carri arrivavano finalmente in fondo al Far West e si trovavano l'oceano, si trovavano nel deserto e poi l'oceano. E lì abbandonavano questi carri. In qualche modo tutta la cultura poi che nasce lì sulla costa ovest, che è imbevuta di queste narrazioni, no? Pensiamo ai disegni di Moscoso, ma di tanti altri autori del movimento underground. Beh, tutta quella roba viene forse proprio da questi carri abbandonati che finivano magari alcune porte, alcuni pezzi recuperati nelle cantine, nelle soffitte dei nonni, degli zii, rimanevano là a inquietare le notti con queste donne barbute, uomini senza gambe, eccetera. come quelli del film Freaks. Ecco, questa è, diciamo, l'attesa. Poi questo film ha anche proprio la colonna sonora di quei tempi, ci sono un paio di canzoni, una presa da Nei confini della realtà, dall'ultima puntata dei confini della realtà, con Wonder With Nick, e poi è una canzone che è stata utilizzata tante volte nelle colonne sonore proprio per segnalare dei momenti inquietanti, però dolci, perché in realtà è un country super melodico cantato da una voce femminile, ma poi questa cosa invece, questo Bonnie Beecher, però che poi invece viene reinterpretato tante volte anche in versioni totalmente diverse. E l'altra canzone che si sente molto spesso all'interno del libro è invece il Never Say Never to Always, che è una delle canzoni che erano nel disco di Charlie Manson, appunto, e ci sono, di cui pure ci sono c'è una versione particolarmente inquietante che sembra quasi un carillon cantata dalla Family, ed è quella che io ho sempre l'impressione di sentire quando leggo il libro.
Comunque quello che dicevi tu, diciamo, sì, insomma, era abbastanza prevedibile, nel senso, quando parlavi del fatto che Marra magari avrebbe voluto, ha sentito il peso di raffigurare, di disegnare una storia già ben strutturata, perché come giustamente dicevi tu, i personaggi, le persone con cui, gli autori con cui ha avuto a che fare, sono autori, diciamo, di un certo calibro, quindi quando tre calibri di un certo tipo si incontrano, non so quanto si riesca a fare un passo indietro, ma perché a volte è difficile quando c'hai tanto da dire e sei ben strutturato, che ovviamente ha un valore aggiunto, ma quando appunto ti incontri, la cosa importante è riuscire a fare un passo indietro. In questo caso comunque il risultato ora magari sarà stato un lavoro travagliatissimo nel mentre, ma il risultato è un risultato eccellente, insomma, in cui poi c'è un'organicità del tutto tra lo scritto e tra, insomma, perché comunque tre persone sono tante. Come dicevi tu, la traduzione ha sicuramente un valore aggiunto, fortunatamente c'è un'attenzione sempre maggiore alla traduzione, che è una cosa che bisogna dire e sottolineare, perché le figure delle traduttrici e dei traduttori sono importantissimi all'interno della pubblicazione, in altro, ovviamente nel paese non di provenienza, ed è un qualcosa che è cambiato molto negli ultimi tempi. Prima non c'era questa attenzione, c'era un po' una, ecco, chiamiamola distrazione. Oltretutto Benjamin Marra è, per esempio, era pubblicato, per tornare alla struttura, che nei suoi disegni viene fuori benissimo, infatti ti volevo chiedere se ce lo presentavi anche da questo punto di vista, viene pubblicato sia dalla Fantagraphics, che è una casa editrice indipendente statunitense importantissima. Ma dico importantissimo perché ci tengo a dire che è un punto di riferimento per chi vuole comunque affacciarsi sul mondo delle produzioni underground o comunque indipendenti, e però allo stesso tempo anche una sua casa editrice, quindi è una persona, è un autore che sicuramente, appunto, come dicevo, strutturato e ha ben chiaro, perché avere la possibilità di autoprodursi le cose è importante, anche perché ti puoi muovere con libertà, perché non sempre le case editrici, non tutte le case editrici, diciamo, rispettano questo. Tornando al segno di Marra, come ce lo presenti?
Per esempio, il segno di Marra è esattamente una, forse, delle soluzioni al discorso che è perfetta questa domanda, una delle soluzioni al discorso che facevi. Lui mi ha detto in un'intervista, guarda, io amo disegnare veloce, cioè non penso che perdere troppo tempo nella parte dell'inchiostrazione, del segno, della costruzione del finale proprio dell'immagine sia una cosa che faccia bene al fumetto, anzi penso che è una cosa che lo danneggia, che in qualche modo la velocità corrisponde alla sincerità dell'autore, e quindi questo disegnare senza guardarsi indietro, come dire, che ammarra, è uno dei tratti distintivi, ma è anche uno dei tratti distintivi dei grandissimi autori del fumetto. Io penso a Ditko, penso a Kirby, cioè penso ai grandi, proprio ai grandi autori che facevano tonnellate di pagine una dopo l'altra, ma penso anche a Zero Calcare, insomma, cioè a quegli autori che comunque sono in grado di superare il timore di fare bella figura, l'idea che disegnare sia una, disegnare per un fumetto quantomeno sia una dimostrazione di perizia, di abilità, e invece ricordarsi sempre che i disegni per il fumetto sono disegni sensibili, sono disegni che trasmettono, che comunicano a 360 gradi e soprattutto comunicano emozioni. E quindi Marra in questo è grande. Lui è venuto anche in Italia a studiare all'inizio, era venuto a Firenze a studiare il Rinascimento, era convinto che avrebbe trovato ispirazione in Michelangelo, nei grandi del Rinascimento italiano. Invece quando è arrivato in Italia in realtà si è innamorato di Giotto, e secondo me questo non è assolutamente una coincidenza. Giotto in definitiva è l'autore più fumettoso, no? Quello più piatto, quello che ancora non è entrato nel grande trick della prospettiva, nell'idea poi di costruzione dello spazio che pervade dal Rinascimento in poi tutta la produzione artistica italiana e non solo. Quindi è quello che porta in sé, lui, Masaccio, sono quelli che portano in sé proprio in luce dei caratteri che poi non vengono sviluppati fino in fondo, ma perché fanno i conti in qualche modo invece con una stacità, una fissità delle immagini che in qualche modo Marra, io pure gli chiesi, ma come fai a fare delle immagini che da un lato sembrano degli istanti fermi nel tempo e però invece comunicano, questi quasi manichini, questi pupazzi che vedi, comunicano invece una grandissima emotività, una grande forza emotiva. E lui appunto, io penso anche per esempio che una delle sue ispirazioni sono anche da ricercare proprio nell'underground, penso a Spain Rodriguez per esempio, cioè a quegli autori che hanno fatto veramente il disegno, hanno trasformato il disegno dell'underground cercando una linea che era l'opposto di quella di Grand, cioè ironica, animalesca, buffa, no? Che si collegava più a, che ne so, a Popeye, a Braccio di Ferro, che non invece al segno realistico. Invece questi erano disegnatori che si facevano ispirare di più dalla realtà e si collegavano, che ne so, al segno di Emory Douglas, delle Pantere Nere, a un segno quindi da manifesto, da grafica molto forte, molto netto. Quindi immaginiamoci, questo è il segno che porta ancora oggi Marra, non, con questo, attenzione, non stiamo parlando di un remake, non stiamo parlando di un disegnatore postmoderno che riproduce delle scene. Qualcuno ha detto di lui, guarda, tu ci fai vivere gli anni 70, gli anni 80 in un modo in cui noi immaginiamo quegli anni, ma come se andiamo a cercare non li abbiamo mai trovati. Cioè lui disegna trasferendo veramente un sapore dell'epoca, un po' come penso, che ne so, sapeva fare Sergio Leone in Italia, cioè il sapore di un momento trasportato con una modernità, ma anche con un rispetto, con un'attenzione ai dettagli, che fa sì che tu effettivamente vieni catturato dentro un'avventura che ripercorre quasi la mitologia del fumetto. La sua casa editrice, diciamo, per le autoproduzioni si chiama proprio Traditional Comics, no? Lui era attento a fare i fumetti con la carta, i colori, proprio la metodologia di come si facevano i fumetti una volta, insomma, di come si facevano i comic book americani, insomma. Quindi è veramente una grande passione. E anche l'altro aspetto è che lui effettivamente è molto autoironico, cioè lui ha fatto dei, diciamo, book trailer, ma erano proprio dei promo, dei libri che faceva, dove si vedeva lui che pescava i salmoni con le mani dentro un fiume, oppure sta steso su un letto quasi come una statua di Canova, però vestito in pantaloncini e giubbotto senza maniche. Insomma, è uno che veramente scherza sulla sua immagine, scherza ironizza, no? Trasforma un'immagine che allude a dei contenuti conservatori, ma ci si la ridicolizza e ci si mette in mezzo, si gioca anche con se stesso per fare questo gioco. Quindi, è una cosa molto molto interessante, secondo me.
E la cosa
dopodiché un altro dei segni caratteristici del lavoro di Marra è una passione per le crime story, cioè quello che era la grande, lo grande oggetto di censura nel fumetto americano, no? Poi sappiamo che a un certo punto le riviste dove si vedeva il sangue, dove si vedeva la morte per davvero, venivano chiuse una dopo l'altra negli anni 50, accusate di comunismo, accusate di pervertire i ragazzi, eccetera, e si salvavano soltanto quelle case di produzione come la Marvel, dove le battaglie sono sempre a suono di battute e non si vede una goccia di sangue mai, anche quando l'uomo ragno gli casca in testa un palazzo di 100 piani, si rialza, dice devi farcela, tu sei l'uomo ragno, e non ha manco un graffio, cioè non è proprio esclusa. Infatti Stan Lee diceva sempre: noi non abbiamo mai avuto problemi di censura, ti credo. Mentre invece Marra usa la violenza in maniera estremamente diretta, sempre con questo spirito dissacratorio, senza farne mai un elogio, insomma, intendo dire, ma mostrando che la violenza è parte integrante di tutta la narrazione del fumetto e che non esprimerla è un atto di censura, quindi è un modo anche per mettere in crisi la visione, anche lì stereotipata, di alcuni fumetti dove ci sono dei temi che vengono solo accennati, vengono solo sottintesi, ma non vengono mai affrontati fino in fondo. Ecco, lui invece ci va sparato. Quando prendiamo la copertina di Terror Assaulter, che è un libro che spero pubblicheremo ancora, ma noi faremo prima uscirà il prossimo che cui stiamo già lavorando, è Night Business, e Terror Assaulter è una scena molto cruenta in copertina, con spari, spadate, tagli di decapitazione, sangue che schizza, una copertina che è complicato anche pubblicare, eh? Cioè l'editore francese l'ha cambiata, per esempio, la copertina di quel libro. Però insomma, per dire, non è un autore schiettamente underground, fortemente underground, è molto allergico a qualunque forma di censura,
e noi piace moltissimo anche per questo, visto che andare per sottrazione, perché si rischia per evitare di rischiare appunto di essere criticati, non capiti, eccetera eccetera, evitare delle questioni che invece sono presenti e vanno affrontate, anche ridicolizzate come dicevi tu, come per esempio la violenza, è un aspetto per me molto importante, perché se non siamo più capaci di contestualizzare un libro, un fumetto o qualsiasi cosa che ci viene sott'occhio, sotto orecchio, sotto mano, è un problema grosso di mancanza di strumenti. Quindi ecco, atrofizzare lo strumento critico non mi sembra una soluzione, quindi appunto andare per sottrazione non è una soluzione. Ovviamente è tutto poi da contestualizzare, ovviamente, quindi non vuol dire che va bene tutto, ma va affrontato, insomma, sono discorsi che dovrebbero essere, credo, alla base, e quindi Marra ci piace anche per questo. Guarda Valerio, io purtroppo sono in chiusura, anche se parlerei per ore di quest'autore, ma è vero perché lo amo, quindi grazie mille per essere stato con noi, grazie anche per questo progetto editoriale che, come dicevi, questa collana continuerà, ovviamente, però continuerà anche con più volume di questo di Marra, e per adesso ci godiamo le pagine di Discepoli, e consiglio appunto a tutti e tutte di andarselo a capare, a leggere e gustare, magari anche criticare, però insomma andarlo a recuperare anche per affacciarsi un po' a un'alternativa di contenuto grafico, che può insomma, che le alternative sono sempre ben accette, almeno conoscerle, ecco. Quindi niente,
io vi invito domani, se riuscite, recuperando un accredito, possibilmente un biglietto gratuito, a venirci a trovare a Più Libri Più Libri, dove non solo c'è lo stand di editore, ma soprattutto faremo un incontro proprio con questa simpaticissima intervistatrice e con me e con Luca Raffaelli, per continuare questo discorso proprio su Marra. Avremo lungo spazio, lungo tempo e apertura alle domande.
Va bene, Valerio, grazie mille, buona serata e a prestissimo. Ciao.
Grazie,
ciao,
grazie mille.
Ciao,
grazie,
ciao,
mille.
Ciao.
Salve a tutti e a tutti.
E
e sulle note dei The Gun Club, con un ritardo di qualche minuto, sono le 21.34, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, in conclusione in ritardo come ho già detto, ci ascoltiamo il prossimo giovedì come al solito dalle 20 alle 21.30, oggi abbiamo parlato di Ipericon di Emanuele Fior, Coconino Press, 144 pagine, volume a colori, 25 euro. Di Cervello di Gallina ne abbiamo parlato con l'autrice Silvia Righetti, Coconino Press Fandango, 190 pagine, costo 20 euro. Poi Alois Nebel di Jaromir 99 e Jaroslav Rudi della Modern Times, 368 pagine, bianco e nero, costo 25 euro. Abbiamo in chiusura avuto Discepoli, scritto da David Burke e Nicholas McCarthy, disegnato da Benjamin Marra. Vi saluto e ci riascoltiamo presto. Ciao!